Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
La parola è luce che illumina e fa risplendere la natura del cosmo e l'esperienza della vita. Dono delle muse, figlie della dea Memoria, la parola ispirata che si esprime attraverso i poeti e i sapienti della Grecia è insieme ordine e bellezza, realizzazione e compimento della realtà, potenza del sacro e tensione alla verità, rito e magia, legame che avvince la terra al cielo così come stringe gli uomini in comunità. Sono le parole del classicista Davide Susanetti, studioso di tragedia greca, Platone, letteratura tardoantica, pensiero esoterico e simbolico, che nella sua riflessione si sofferma sulla forma di iniziazione delle muse e della parola, una riflessione sull'essenza lirica della realtà di cui la musa è raffigurazione. Perché le parole che scegliamo per descrivere le nostre esperienze influenzano la nostra stessa esperienza di vita. Alcune parole infatti sono in grado di connetterci con la nostra parte profonda, le rappresentazioni interiori, le immagini mentali, i suoni, le sensazioni, un mondo profondo che emerge assieme a quello che effettivamente riusciamo a dire o a pensare consciamente. Le parole come strumento dunque per il forte potere che hanno nel modellare la nostra percezione e nel dare forma anche al nostro pensiero. Codificano i valori che sono innescati inconsciamente quando le sentiamo. La parola come via iniziatica, quindi. Oggi spesso ci serviamo delle parole in modo distratto, frettoloso, senza comprenderne il significato e l'origine. Susanetti indaga invece la necessità di reincantare il mondo e l'anima per la creazione di una dimensione altra della parola, in grado di connetterci con l'ambito iniziatico, attingendo appunto alla parola delle muse. Il linguaggio oggi perde spesso significato e bellezza, dicevamo, per soddisfare una semplice funzione strumentale. In questo flusso continuo però si aprono momenti di assoluto silenzio, istanti di grazia, scrive Susanetti, in cui si incontra qualcosa di inaspettato, meraviglia che svela le forze invisibili della realtà. È in questa esperienza che si può inserire una parola altra, quella delle muse. Incontriamo dunque Davide Susanetti, che all'esperienza della parola delle muse ha dedicato anche un saggio, La luce delle muse, la sapienza greca e la magia della parola, per Bompiani.
Sì, il silenzio custodisce ogni possibilità di creazione e di esistenza. Ci sono racconti mitologici, penso soprattutto all'India, nei quali è dall'assoluto silenzio che a un certo punto si leva un suono, ma questo suono, prima di essere suono, è una vibrazione, un suono, una parola, un discorso, una melodia, una struttura completa che poi corrisponde al cosmo come noi lo esperiamo. Però appunto c'è un punto zero da cui questo suono, questa parola emergono, come se vogliamo una figura che emerge dall'acqua, come per certi versi avviene quando nel racconto di Esiodo, nel silenzio di questo monte, di questo bosco, di una notte in cui una nebbia leggera aleggia sul prato e l'acqua di una sorgente scorre, un'acqua scura, improvvisamente questo gruppo di ragazze comincia a cantare dal nulla. Cantano e danzano intorno ad un altare. Cantano e danzano per se stesse, è in quel momento un gioco, ma anche la cosa più importante, la cosa più seria che si possa fare, perché le muse nascono da un desiderio degli dèi, che ci siano degli esseri divini che diano perfezione e completamento all'opera di Zeus, cioè come a dire che il cosmo non è cosmo, non raggiunge il suo compimento, non solo se non c'è una parola che all'origine crea, ma se non c'è anche una parola che lo canta, che lo celebra, che gli dà luminosità, che lo fa vedere. Perché ricordiamoci che per la cultura greca, ma anche per la cultura indiana, parola e luce sono termini che si connettono in una stessa radice.
Ecco, lei ci ricorda anche che la voce delle muse ci ricollega ad una natura che dovremmo tornare ad ascoltare. In che modo?
Sì, è un dato molto importante. Tutto sommato, le muse, dicevo prima scherzosamente, ma anche no, sono delle ragazze, un gruppo di ragazze. Ma proviamo a pensare, no, nel mondo greco, le ninfe anche sono figure femminili che si aggirano attraverso gli elementi naturali, le baccanti vicine a Dioniso. C'è nell'immaginario greco tutta una serie di figure femminili che hanno nomi diversi, in parte funzioni diverse, ma che tutto sommato indicano la prossimità a delle forze primordiali, a delle forze, come dire, che innervano l'intera realtà, che appunto sostengono la natura, la generano prima ancora, la generano, la sostengono, la custodiscono. Perché poi molte di queste figure, che a volte possono anche inquietare, perché evidentemente le baccanti in alcuni contesti inquietano, così come possono inquietare le ninfe, ma hanno tutti questo aspetto di nutrire la vita, di in qualche modo custodirla, le baccanti che nutrono e danno latte ai cuccioli, le ninfe, alcune delle ninfe che proteggono, no, dei bambini abbandonati o addirittura infanti divini la cui vita è esposta al pericolo, e le muse per altri aspetti custodiscono in qualche modo la vita dei mortali, perché producono quel tipo di luce attraverso il canto e la parola che li rende coscienti della loro stessa vita, e però attraverso di loro, attraverso il loro canto e la loro parola, appunto, risuonano quelle stesse forze che ho prima evocato: il monte, la nebbia, il bosco, gli animali, l'acqua. Ecco, soprattutto l'acqua, perché poi tutte queste figure femminili hanno un legame strettissimo con l'acqua, che non è soltanto un elemento che ha a che fare, come possiamo intuire facilmente, con la vita e con la genesi della vita, ma è contemporaneamente un'immagine dell'anima, perché l'acqua è anche lo specchio su cui si formano le immagini, è ciò che rifrange la luce. Ci sono tutta una serie di elementi metaforici e simbolici dove proprio l'acqua è la superficie della nostra anima, ora increspata, ora serena come un lago di montagna, ma là dove si formano le rappresentazioni, le immagini, e le muse sono anche questo.
Ecco, le muse, come le baccanti e altre figure femminili che le ha evocato, sul piano simbolico ben rappresentano questa ricerca in fondo che dovremmo portare avanti del nostro femminino, sia nell'uomo che nella donna.
Assolutamente, assolutamente sì. Qui ci dovremmo lungamente soffermare su una serie poi di storie, di vicende che intersecano diversi eroi, ma la mitologia greca ripetutamente ci porta dinanzi a vicende in cui non solo si sperimenta nelle forme più radicali l'altro da sé, inteso nel caso del maschile e femminile, nel caso del femminile il maschile, ma si sperimentano anche gli sconfinamenti, le ibridazioni, a volte le torsioni violente e traumatiche che questi sconfinamenti e torsioni presentano, ma poi evidentemente, come lei giustamente accennava, la dimensione della sintesi, la dimensione dell'integrazione positiva di queste forze che sono presenti, che vanno custodite, perché poi tutto sommato Zeus diventa Zeus perché si ingoia Metis, che è l'intelligenza astuta, che è l'intelligenza prensile, fluida, ma appunto è un essere femminile. e la mamma delle muse con cui lui si unisce, Mnemosyne, memoria, per noi è un termine che si lega così all'archivio, all'immagazzinamento di informazioni. Tutto sommato è anche questa una forma di un femminile centrale che porta di là del tempo, cioè la memoria greca nella forma della dea che appunto la custodisce è uno stato di intensità della mente che non è che desideri ricordare questo piuttosto che quello, ma che desidera radicalmente trascendere il tempo finito, che vuole radicalmente portarsi su un orizzonte dell'Aion, e l'orizzonte dell'Aion è, come dire, un orizzonte di vita indistruttibile.
Davide Susanetti, le muse paradossalmente sono memoria, ma valorizzano anche l'importanza dell'oblio.
Sì, beh, proprio nello scenario archetipico della teogonia di Esiodo si dice che, ed è questo l'apparente grandissimo paradosso, no? Le muse sono figlie della memoria, che sanno tutto quello che è stato, che è e che sarà, ma all'uomo che le ascolta donano l'esmosine, donano la dimenticanza, donano l'oblio. Ma di che cosa però propriamente donano l'oblio? Dice il poeta, dice, quando un uomo ha il cuore disseccato dagli affanni, piegato da un lutto recente ed ascolta il canto delle dee, improvvisamente si dimentica. Detto così, con la percezione magari che possiamo noi avere oggi, potremmo equivocare, pensare che questo canto delle muse sia un qualche cosa che ci distragga o che semplicemente ci, non dico narcotizzi, ma no, ottunda quel necessario perché il dolore non sia così acuto. Invece quel tipo di dimenticanza di cui il canto delle muse tutto sommato si fa veicolo è la dimenticanza di ciò che è troppo particolare, troppo individuale, troppo limitato, quella dimensione per cui uno prende come assoluto, definitivo e unica cosa valida quello che mi è accaduto ora, è accaduto a me. E invece tutte le storie che il canto delle muse racconta mostra che non solo tutta una serie di cose sono già accadute e accadranno, e non sono accadute solo a me o a te, ma sono accadute a molti altri mortali, ma soprattutto che fanno parte di un ordine del cosmo. Quindi la dimenticanza che le muse portano al cuore afflitto degli affanni è la dimenticanza di una individualità limitata e chiusa in se stessa, ed è un oblio che semmai dona un allargamento dell'orizzonte, non il suo spegnersi nella narcosi.
Lei ha parlato anche di una dimensione altra della parola. Qual è la connessione della parola con l'ambito iniziatico?
Sì, chiaramente tanto nella poesia, tanto nelle figure del mito legato ad Orfeo, che è l'esempio più evidente, ma non solo ad Orfeo, quanto nel modo in cui molti dei cosiddetti filosofi presocratici, no, usano la parola e usano le parole, evidentemente c'è il tentativo non tanto di comunicare un contenuto quanto di far agire nella parola una forza che strappa il soggetto da quella serie di cristallizzazioni che fanno parte della quotidianità, che fanno parte del vivere corrente, della mentalità comune, ma anche di quella dimensione di identità con la quale ci si identifica normalmente. Quindi è una parola che dice, ma dice di un dire che agisce in qualche modo aprendo una serie di fessure, di crepe, di evidentemente anche di porte, se si va oltre, come dire, al primo momento in cui la parola fessura il guscio, fessura, come dire, la cristallizzazione. C'è una dimensione iniziatica che evidentemente sta nell'idea di una parola magica, come quello che rappresenta Orfeo, che ha dietro dei modelli che sono dei modelli sciamanici. C'è un'idea di una parola che attraverso forme che ci appaiono paradossali in realtà vuole produrre come delle specie di click, no? Dei piccoli shock, no? Del pensiero, della percezione. Tutto sommato ci sono dei frammenti di Eraclito che funzionano così, no? Per contrapposizioni che dovrebbero produrre dei piccoli shock e quindi fa scaturire in qualche modo un oltre che balugina per un momento. Ma poi tutto sommato anche l'uso della parola nel teatro greco, nel teatro tragico, rinvera delle dinamiche che sono iniziatiche, e se per iniziatiche intendiamo delle forme di esperienza radicali che portano l'individuo non solo a scoprire, vedere ciò che ignorava di se stesso, ma di andare, come dire, al di là della sua stessa finitezza. C'è una scena che io spesso evoco, in cui nelle Baccanti di Euripide c'è Dioniso, un Dioniso mascherato che dialoga con il re della città, Penteo, che tra l'altro è una figura giovane, e naturalmente Penteo è assolutamente sicuro di ciò che dice, sicuro della parola che pronuncia, è sicuro del potere che quella parola esprime e di ciò che quella parola anche secondo lui dovrebbe produrre nella realtà. E chiaramente Dioniso usa invece la sua parola, le sue parole, no? Per tentare di spostarlo da questa prospettiva, fargli vedere che non è quello, e si arriva ad un punto di sublime idiozia in cui Dioniso tenta per l'ultima volta di avvertirlo dicendogli: ma tu non sai che cosa vedi, non sai chi sei, non sai dove vivi. E l'interlocutore, il re, dice: io sono Penteo, sono figlio di Agave e di Echione. Dove la sublime idiozia in cui il re, che poi in questo caso è l'individuo nella sua così, nel suo normale addormentamento, alla domanda chi sei, risponde con il proprio nome e con le generalità della carta d'identità. Chiaramente la parola di Dioniso non chiedeva l'anagrafe.
E infatti, da un lato, il mondo classico che lei ben conosce, ha studiato con la narrazione anche attraverso il piano simbolico, quindi una comunicazione profonda, e dall'altro la comunicazione oggi sempre più ridotta, che noi usiamo in modo strumentale. Queste due dimensioni in che modo potrebbero tornare a dialogare?
Beh, non ho una risposta, diciamo, univoca ad un problema di così grande portata. Mi limito a ricordare una cosa antica e così un'osservazione che riguarda il contemporaneo. Nell'orizzonte antico, ma certamente per delle configurazioni che erano anche sociali e antropologiche e che noi non possiamo evidentemente riprodurre in forma ingenua, ma nel mondo antico, dicevo, la parola poetica è una parola che si dà sempre in un gruppo, cioè qualcosa che si ascolta, si pronuncia, si recita insieme in un'occasione ben precisa, in una festa che però è rito dedicato ad una divinità. E quindi la poesia, come dire, la si canta, la si ascolta nel simposio degli amici, la si canta, la si ascolta nella festa che segue le competizioni di Olimpia, si canta insieme nella festa della città che celebra la sua divinità protettrice, che sia Atena, che sia Apollo. La poesia si canta a teatro quando tutta la città in primavera ad Atene si va a vedere quello che i poeti quell'anno hanno da dire alla città. Quindi c'è un qualche cosa che viene pronunciato a voce alta, che viene ascoltato insieme, che viene ascoltato in un'occasione, in un momento, in un perimetro ben definito. Certo, noi siamo figli, e non solo noi, insomma, anche a un certo punto dell'antichità esperisce la dimensione individuale della lettura nella propria cameretta, svincolati da qualsiasi contesto, da qualsiasi partecipazione. E oggi siamo anche, come dire, poco abituati a pronunciare la poesia, a recitarla. Certo, secondo me sarebbe importante ritrovare delle forme comunitarie o di gruppo in cui recitare, pronunciare, dire a voce alta, celebrare anche la poesia appunto in questa forma del suo pronunciamento, del suo risuonare, no? Non solo per me, ma in un gruppo che può essere piccolo o grande, questo non importa, ma che diventa un'occasione in cui ancora una volta, come lei giustamente diceva all'inizio di questa conversazione, dal silenzio comincia a risuonare qualche cosa e insieme vediamo che cosa accade. Appunto, dicevo, l'osservazione del contemporaneo, perché si vede che da un certo punto di vista si moltiplicano, no? Nei giovani tentativi di costituire gruppi di lettura, ascolti di poesia. Io che per esempio così vengo da Padova, dal Veneto, ci sono un sacco di luoghi in cui si legge insieme poesia o si invitano dei poeti a leggere le proprie poesie. So che anche in altre città, in altri contesti si fa, ed è soprattutto un pubblico giovane che evidentemente sente questo bisogno, e questo credo che sia una dimensione che debba essere incoraggiata e che spero che si moltiplichi.
E siamo in conclusione di questa riflessione sulla parola con il grecista Davide Susanetti. Ricordiamo tra le pubblicazioni dello studioso La luce delle muse, la sapienza greca e la magia della parola per Bompiani 2019 e sempre del 2019 anche Euripide fra tragedia, mito e filosofia, che mette in luce come nelle tragedie di Euripide i personaggi entrino in contraddizione con le loro storie. Lo pubblica Carocci. E per lo stesso editore 2017 è uscito anche La via degli dei, sapienza greca, misteri antichi e percorsi di iniziazione, che ripropone l'ascolto delle voci della tradizione antica che risuonano, suggerendo pratiche esoteriche per un altro modo di conoscere e di vivere. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast, naturalmente in streaming sulla pagina di Geronimo Filosofia o sul Play RSI. Grazie di averci seguito, un saluto da Michela Daghini.